a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Eccolo, finalmente lo ritrovo. Tra l'altro stavo discutendo lì in redazione, perché oggi stanno per arrivare, c'è Stefano Impallomeni e anche Daniele Garbo, saranno qui con noi per la puntata. Stefano, come sempre, oggi Daniele ci è venuto a fare visita. E allora diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon lunedì.
Ciao Marco, salutami Daniele, che è stato un compagno di tanti bei momenti quando era a Roma a lavorare. Collega bravissimo, c'è bisogno che te lo spieghi, lo conosci benissimo, lo apprezzi tantissimo e fai bene. Quindi buon lunedì. No, non è nemmeno un buon lunedì, è un lunedì nel quale temo riusciremo a parlare anche una volta poco di pallone, perché stavolta, Marco, come fai a non concentrare una parte importante di questo spazio a quello che è successo a Udine? Allora, la prima parte del dopo cori razzisti fa parte di un copione che io e te abbiamo visto centinaia di volte, no? Indignazione, vergogna, si rovescia il mondo, buttiamo su tutto, squalifiche, indagati, sospesi, puniti, cioè tutta la solita reazione di pancia che veemente, che fa parte del, proprio del nostro costume, del nostro modo di vivere le grandi situazioni.
Sì, sì. Arriverà anche il giorno della lotta al razzismo, no? Come al solito facciamo.
Sì, mamma mia, le cose, le scuole, tutto. Mette tutto dentro nel calderone e riviene fuori quello che succede. Ti devo dire purtroppo questo, non solo per le cose che riguardano lo sport gravi, ma comunque parliamo di situazioni legate al calcio, ma insomma io sto toccando con mano, scusami se faccio una piccola evasione, quello che sta succedendo per esempio dopo la tragedia qui a Campi dell'alluvione di centinaia migliaia di persone che sono in ginocchio, e dopo 4-5 giorni di tutto e tutto siamo ancora a zero. Vabbè, oppure mi hanno raccontato di quello che ancora succede all'Aquila. Va bene, restiamo al calcio. Il problema, Marco, ora che si fa? Perché in tutto questo calderone di ipotesi e di proposte, cosa si fa? Perché vedi, quando la prima, una delle misure più forti, no, che sono state ipotizzate, anche voglio dire, cercando di coinvolgere il FIFA e UEFA, cioè il discorso di dare la partita aperta a tavolino, va bene, questa è una di quelle che potrebbero essere le opzioni più forti. Però poi ti domando, e pur ribadendolo, e credo di poter interpretare anche il tuo pensiero, che noi non siamo contro il razzismo, noi odiamo chi provoca queste situazioni, perché è proprio contro la civiltà, contro l'essere uomini e donne, contro, quindi chiarendo questo aspetto, in maniera che non ci siano equivoci. Però puoi punire magari 20.000, 30.000, negli stati ti danno ancora di più, puoi punire un'area, un tifo, perché magari 500, 600, 700, 800 sono mezzi delinquenti o razzisti o chissà che cosa?
Sì.
Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, Marco.
Io non darei mai la parte, ti devo dire, fino a qualche tempo fa la pensavo molto così, no? Di una reazione molto dura, no? Diamo la vittoria a tavolino. Però così significherebbe mettere in mano un'arma a questi soggetti.
Bravo.
E quindi purtroppo mi rendo conto a distanza di tempo, prima sostenevo questa cosa, Luca, ti devo dire la verità, ero convinto che potesse essere un deterrente, invece ragionandoci no, perché così sei anche soggetto a dei ricatti da questi soggetti.
Bravo.
Quindi non può essere una strada questa da seguire, ecco.
Io sfrutto il valore e la forza di TV Radio, il valore e la forza della trasmissione di Marco Picca, perché io credo che già oggi, sono passate 48 ore, vedrete già domani ci sarà, giustamente, in prima pagina, nelle pagine, ci sarà la vincente della Supercoppa e la Juve che vola e Sinner che ci auguriamo tornerà a vincere. Già domani scenderanno un po' le luci, però la domanda è, anch'io non sono favorevole alla squalifica del campo, tra l'altro apro una parentesi anche in questo caso, io conosco benissimo la famiglia Forza, mi devi credere Marco, brava gente,
ma sì, che fa, ci mancherebbe,
imprenditori amati nel territorio perché danno lavoro, quindi voglio dire, non sono nemmeno proprietà borderline, è proprio proprietà seria. Ma fatto salvo che io la penso proprio come te, Mario, e allora cosa facciamo? Perché qualcosa va fatto, no? Allora io penso che prima di tutto c'è anche un aspetto, dico proprio di forze dell'ordine, parlo proprio di polizia, cioè vanno individuati e credo che sia opportuno, perché guarda, un certo mondo, e anche qui lo dico subito, non c'è coloritura politica nelle mie riflessioni, lo ribadisco come sul principio che noi siamo contro il razzismo, quindi non è che se diciamo non squalifichiamo il campo vogliamo aprire qualche varco a questo punto. Ma il rapporto della politica con le violenze da stadio è sempre stato un po' così, perché comunque è un mondo al quale insomma ti approcci e sono tanti, per cui e anche se devi politicamente non sai bene come approcciarti, non ci sono mai state prese delle decisioni abbastanza chiare e dure per le malefatte da stadio, come se fossero, ma sì, è roba da stadio, no? È roba di basso, bambinate, usa te il termine che preferisci. Io credo che intanto serve creare un codice proprio di punizione durissimo, severo. Cioè bisogna scoraggiare, lo dico non volgarizzando il concetto, gli idioti che pensano tanto così, se che ci fanno nulla, io faccio bu, che vuoi fare? Magari vado sui giornali, perché, cioè, ecco, no, devono essere delle pene che devono indurre chi lo fa per gioco, non lo fa per idiozia, o forse sono ancora più giochi, di dire, oh, ma noi si rischia se si fa questa cosa, noi si rischia. E poi, ecco, io Marco non sono per la squalifica diretta, ma sono per l'avvertimento, cioè il concetto è che, cari tifosi sani, io non squalifico il campo, però io voglio vedere che quelli spariscono, che da quelli ti dissoci, che di quelli li imponi di uscire dallo stadio, cioè io voglio che se io ti rispetto, te tifoso sano, e quindi ti rispetto non punendoti e non infliggendoti magari viaggi, trasferto a curve deserte, che però devi giocare la mia partita e la devi giocare totalmente. E non so cosa ne pensi, Marco, ma perché qualcosa bisogna fare.
Sì, un aiuto anche di chi in qualche maniera deve manifestare di dissociarsi, sì, da queste situazioni ci può stare. Però io ti dico una cosa, Luca, adesso abbiamo degli strumenti importanti, la tecnologia si è evoluta, con la tecnologia puoi andare a vedere addirittura la marca dell'orologio sul polso che porta una persona, con delle telecamere adesso potenti che ci sono, quindi io credo che sia necessario munire tutti gli stati di questi strumenti, spendendo, investendo dei soldi, perché poi se succede questi si devono andare a prendere. E c'è poco da fare. Poi dopo possiamo discutere che altro fare per non so, sensibilizzare in maniera diversa, quindi se vogliamo intervenire in altro modo con atti di educazione nelle scuole, nella vita, quello è un altro discorso, però intanto in quel posto quello non si può fare.
Esatto.
Quello non si può fare.
E poi, vai.
No, qualcuno ci aggiunge, e io te lo dico perché poi arrivano messaggi di vario tipo, qualcuno dice, sono d'accordo con voi, però vergognoso quello che è successo a Udine, però voglio ricordare che ogni domenica su tutti i campi sportivi di Serie A si sentono i soliti cori vergognosi contro i napoletani. Ne cito quello classico, non lo voglio ripetere, e nessuno prende seri provvedimenti, ad esempio, ci scrive un ascoltatore. Non so se,
questo, guarda,
se la cosa possiamo metterla, lo dico, faccio questa osservazione, poi ne possiamo parlare insieme, sullo stesso piano. Non lo so, io mi faccio questa domanda, che magari possiamo rispondere insieme.
Deve fare una, si deve fare una riflessione su questo genere. Ecco, io c'è sempre una cosa, credimi Marco, ho sempre fatto, ho sempre detto, io sono contro le classifiche di bruttezza.
Sì,
non è che se una cosa è un pochino meno brutta non è brutta, le cose brutte sono brutte. Il razzismo è una cosa veramente feroce, perché è veramente un'infamia. Non è che i cori contro i napoletani sono belli,
no, assolutamente. Io come non sono solo... belli i cori, però attenzione, contro i milanesi, contro milanesi, cioè, perché poi insomma allo stadio ci siamo andati un po' tutti, ne abbiamo sentiti tutti i colori nel corso degli anni, no?
Però ecco, io un minimo non voglio fare una diversificazione, è un problema, è un dibattito, e chiuso questo tema con i calciatori. Ecco, io sarò molto felice, caro Marco, il giorno in cui sarà la squadra i cui tifosi sono razzisti che si ferma e va via.
Sì, esattamente.
Perché vedi,
cioè, si devono sentire offesi anche i giocatori i cui tifosi fanno un coro contro gli avversari. Faccio l'esempio: in Udinese Milan, l'Udinese c'è un sacco di giocatori di colore. Quindi là ci vuole una presa di posizione anche degli stessi calciatori dell'Udinese, che vanno sotto quella curva a dirne due, o comunque a dire vabbè, andiamo via anche noi.
Noi non giochiamo se fate così.
Aggiungo a tutto questo, Luca, non ti voglio coinvolgere in questa cosa, ma l'ho detto prima nell'apertura in un piccolo editoriale, non mi è piaciuto assolutamente Cioffi. Ognuno si prendesse le sue responsabilità. Ci vuole anche un po' di coraggio in certi momenti. Il silenzio, bravo. Il silenzio no. Il silenzio, ecco, in quelle situazioni, bravo, no. Mettere il calcio, dici, parliamo di calcio. No, no, calcio si può parlare dopo.
Bravo Marco.
Un pensiero lo devi dire su questa situazione, perché Ancelotti, se tu l'hai visto ultimamente, è successo a Vinicius una cosa bruttissima. Lui, quando è andato nel post partita, c'è stato il giornalista che gli ha fatto una domanda di campo e lui gli ha detto: senti, io non voglio parlare di campo, io voglio parlare dello schifo che è avvenuto oggi nei confronti di questo giocatore, voglio parlare di questa cosa. E addirittura fece un'accusa a tutta la Liga Spagnola. E allora gli allenatori devono avere anche il coraggio, perché è troppo facile parlare solo di campo, pure io, gli allenatori, i giocatori e tutti, ecco.
E i giocatori e i dirigenti, perché io credo che questa è la risposta che può aiutare. Se io ti dico no, caro tifoso, io non ti voglio al mio fianco, non ti voglio, via. Questa connivenza silenziosa che nasconde anche un po' di migliaccheria, guarda, non è più tollerabile. Ecco perché, al di là di delle prese di posizione, io non vorrei che si stringessero anche stavolta i riflettori. Vorrei che domattina, dopodomani, l'associazione calciatori, l'associazione allenatori facesse una riunione tutti insieme, tutti dicessero basta, il primo coro si esce tutti. E se quelli lì che hanno fatto il coro non vengono eliminati dai tifosi, non ripartiamo. Allora, se non abbiamo questo coraggio, oggi siamo tutti indignati, siamo tutti offesi, caro Marco, dedichiamo grande spazio, domani è già un altro giorno, fino alla prossima atto razzista. Ecco, quindi questo, scusami se ho voluto, ma per me è un tema che mi sta profondamente al cuore, e penso che la sua trasmissione abbia il valore nazionale per poter dire: ricordate, queste storie noi le abbiamo già viste.
Sì, sì,
ma
sì.
Cosa hanno portato di fatti concreti dopo? Nulla. Nulla.
No.
Qualche curva chiusa una volta. Qual è la reazione vera? Quando i giocatori si sono esposti in maniera chiara, perché bisogna che un giocatore ospite sia ferito e non quelli di casa che dicono: là, guarda, fermati, si va noi sotto la curva. Guardate, se voi fate un'altra volta, si esce sui giochi.
Questo sì, sì.
Vorrei di coraggio.
No, hai ragione.
Portiamoci dall'altra parte.
E non dire perdonami, ma qua non si sente. No, caro mio,
Li ho sentiti fare da qualche deficiente di tante squadre. Lo dico perché non è un attacco alla tifoseria dell'Udinese.
Ma non c'entra niente. Cioè, qui figurati.
Poi c'è Magnan che dice basta, e ci sono tanti che non hanno quel coraggio e magari tengono addosso questa ferita e vanno avanti perché non hanno la forza di dire ai loro compagni si va via.
Sì,
allora,
assolutamente.
Quindi questo è una pace. Va bene.
Bene, dai.
Andiamo sul calcio.
Sì, dai, prendiamo anche un po' di campo, dai, vai.
Allora, Vlahovic.
Mamma mia.
Guarda, io ho rivisto per la prima volta in questi ultimi 20 giorni Vlahovic di Firenze. Il Vlahovic di Firenze era il centravanti che aveva la forza, la classe, il talento per fare tutto, accompagnare la squadra, fargli guadagnare campo, quasi attaccare da solo le difese avversarie, fare gol con una percentuale impressionante, essere egoista ma anche pronto a dare una mano ai compagni. Allora, 15 giorni fa ho scritto proprio su tutto mercato che per rispondere all'Inter, che è più forte, forse quasi ingiocabile in certe realtà, la Juve aveva una sola arma, quel vecchio Vlahovic, quello che determinava, che vinceva le partite da solo, che si trasformava in partite facili, partite complicate. Ecco, questo Vlahovic ora è guarito. Gli auguro di non ricadere, ma questo perché è una malattia insita nella fibalgia. Questo Vlahovic oggi è veramente la faccia di una Juve, di un giocatore che tra l'altro ha accettato senza problemi anche quando è andato in panchina.
Sì, sì.
E allora lo dico e lo ripeto: se l'Inter porta la Juve allo sprint, l'Inter, che è più forte, mi verrebbe da dire molto più forte, rischia tanto in questo campionato, perché poi tra un mese e mezzo tornerà la Champions e l'Inter vuole essere protagonista in Champions, e l'Inter brucerà energie fisiche e mentali nella Champions, mentre la Juve potrà preparare questa partita. E sono anche curioso, nel dare 8 a Vlahovic, di capire cosa pensa la Juve società. Io non ho ben chiaro qual è oggi la struttura societaria della Juve, cioè si conoscono nome e cognome, ma non si capisce bene se la filosofia è quella di recuperare soldi, vengono da momenti di bilanci catastrofici, o se l'orgoglio di provare, di avere la possibilità di vincere lo scudetto può spingere la Juve a dire a Giuntoli: se serve un giocatore compriamolo. Ecco, perché se questa Juve dirigenziale, quella che diciamo degli Elkan, per capire, ha l'ambizione di provarci, ecco, io ti dico che se la Juve poi mette dentro un giocatore importante in mezzo al campo, allora veramente la Juve può succedere di tutto. Io ho 6 di affetto e di stima a De Rossi, io l'ho conosciuto nel ciclo della Nazionale, persona straordinaria, persona stata educata, un tantissimo giocatore, persona sempre aperta al dialogo e alla comprensione. Lo hanno messo lì a fare la bandiera che sventola. È chiaro che non basta la bandiera che sventola a risolvere i problemi. Non so se ne parlavo con te, sì, forse con te, Marco, quando dicevo: aspettiamo le prossime 3-4 partite della Roma per capire se la squadra era contro Murillo, se una parte della squadra era contro Murillo, no? Perché se fosse stato così, vedevi una nuova squadra, no? E invece anche contro il Verona, se ci pensi, abbiamo visto i problemi sempre della Roma.
Sì, però primo tempo ti devo dire che si è visto qualcosa di diverso, eh? Anche interessante.
Ci sono stati momenti di difficoltà.
Sì, sì, secondo tempo, grande. Secondo tempo sembrava la Roma di Mourinho, primo tempo quella di De Rossi, secondo tempo quella di Mourinho.
La Roma un po' è questa. Allora, ecco, io mi auguro che...
Meno isterica però.
Meno isterica, sì, perché il personaggio è diverso. Allora, io mi auguro che quella di Rossi diventi una bellissima storia di calcio. Tra l'altro ne abbiamo bisogno, ti immagini. E il cuore di Roma che diventa allenatore della Roma. Però io credo che oggi, se la Roma vuole cercare di rimettere in piedi questo campionato, deve dare velocemente anche a De Rossi dei supporti, cioè fargli sentire con figure, con atteggiamenti, magari con qualche scelta coraggiosa, che la società lo supporta, perché è un po' troppa la questa Roma per un De Rossi che non ha esperienza, è un po' troppa, se no finisce per essere una squadra quasi in autogestione, e una squadra quasi in autogestione secondo me faticherebbe. Mentre invece con questo campionato può succedere di tutto, anche che la Roma si prende alla fine il suo quarto posto e se lo tiene ben stretto. Poi vorrei fare una riflessione anche su una piccola squadra, perché la bellezza di questo calcio, ricordiamo che questa due settimane ha avuto meno partite perché stasera ci sarà la finale della Inter e Napoli, il contropiede di Svara contro tutta l'Inter mi sembra il tema di questa partita di stasera. Ecco, c'è anche la storia di un calcio che dove nessuno si vuole arrendere. Penso al piccolo Enzo, che si è preso un ragazzo come Zinkowski, talento, e che ha segnato addirittura due reti, protagonista, decisivo, eccetera, eccetera. Ecco, questo è, in questo campionato modesto e mediocre, devo dire però che ai livelli più bassi io vedo squadre che comunque possono battere anche il Monza, che fino a un mese fa era considerata la rivelazione, la sorpresa. Ecco,
certo.
Questo grande equilibrio ci promette anche una grande lotta in corsa nelle posizioni basse.
Una cosa e poi ti saluto, Rosolino ci fa un appunto, dice: io spero che la stessa attenzione l'abbia il caso di Salerno. Rosolino, io l'ho fatto in apertura, proprio in apertura, ma questo discorso, non c'è distinzione, anzi ti posso dire una cosa, una distinzione c'è e la condivido con Luca, che quello è un atto violento. La pietra scagliata, una pietra, un pezzo di pietra preso da Orsato, lasciamo stare la barretta, che quella veramente anche quella è un altro atto violento, è una barretta, ma la pietra, ragazzi, è qualcosa che va oltre. Io la squalificherei il campo, ti devo dire la verità, lì squalifica del campo, a prescindere adesso che se lo trovano o non lo trovano, squalifica del campo, perché una pietra no, ragazzi. Io veramente abbiamo visto le bottigliette, le barrette, adesso arriviamo pure alle pietre, tra un po' non so che altro si possa tirare, è una roba inaccettabile, Luca.
No, questo sicuramente non facciamo, lo ripeto, ve lo chiedo per favore.
Sì, però non facciamo la classifica delle cose più gravi e meno gravi, sennò veramente...
Non facciamo il senso, perché noi no. Tutti devono avere desiderio e tutti devono combattere per un calcio che sia almeno più leale, più corretto. Perché altrimenti veramente è veramente difficile andare avanti.
Sì. Luca, ti auguro una buona giornata, una buona settimana. Ci sentiamo presto. Termina qui Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai. I voti di Luca Calamai.